Buongiorno, oggi è 26 luglio 2018, ci troviamo con Giuseppe Lipani ed Esther Fuoco per parlare del CTU di Ferrara. Allora Giuseppe, il tuo nominativo come testimone di questo racconto, di questa esperienza è stato segnalato da Daniele Seragnoli, non a caso perché oltre che studente tu sarai, dopo un trascorso temporale nemmeno troppo lungo, il futuro direttore, quindi c'è un passaggio di consegna. Mi interesserebbe partire dalla tua testimonianza, diciamo, come studente, come hai scoperto il CTU, la tua esperienza in prima persona come membro del laboratorio, fruitore, e poi tutto ciò che reputi importante da quando è iniziata cronologicamente fino ad oggi, come esperienza e presentazione del Teatro Universitario di Ferrara.
Sì, preciso, io non sono arrivato a Ferrara come studente universitario, ma già come dottorando, per cui io avevo completato il mio percorso di studi al DAMS di Bologna, dopodiché ho cominciato il dottorato qui a Ferrara nel 2005, quindi i primi contatti con il CTU li ho avuti proprio a partire dal 2005, vedendo i primi spettacoli, i primi lavori che verosimilmente erano stati già progettati dal 2004 e quindi vedendone semplicemente l'esito. E non ho partecipato attivamente ai percorsi di laboratorio per il primo anno, al di là del fatto che il dottorato cominciava a gennaio, quindi sarebbe stato comunque un anno cominciato a metà, ma in realtà nemmeno nel 2006, ma solo a partire dall'anno accademico 2007-2008. Quindi io conoscevo, frequentavo il centro da spettatore prima che da allievo. L'esperienza di spettatore era ovviamente interessante, poi andava sempre di pari passo con lo sguardo, no, di un dottorando che cerca di inquadrare anche l'ambiente di lavoro dove è capitato, perché poi non conoscevo Ferrara, ci sono finito un po' per caso. E
quindi come spettatore, come auditor, guardavi la condizione del laboratorio?
E durante il primissimo anno semplicemente spettatore. Poi, intensificandosi i rapporti, è capitato a volte di vedere, cioè seguire proprio il percorso di laboratorio, cioè sempre come osservatore, non come partecipante. Anche perché man mano si facevano dei progetti in cui da un punto di vista organizzativo, di segreterie eccetera, davo comunque una mano, lavorando con la stessa equip di lavoro, appunto, sia all'università che al centro, e quindi cominciavo ad entrare un po' più dentro. Poi sono stato un po' restio nel effettivamente cominciare a frequentarlo, non lo so, probabilmente c'è un livello di scissione mentale tra studiare delle cose e farle. Credo che questa cosa sia condivisa da tanti, altri invece godono felicemente del doppio binario. Io faccio un po' fatica in questo. E solo a partire dal 2007, come ti dicevo, dalla stagione 2007, dall'anno accademico 2007-2008, ho cominciato a frequentare attivamente il percorso. Il percorso era tenuto già dal 2005-2006, quindi già da due anni prima, da Michalis. Quindi io sono arrivato vedendo della roba, credo che il primo spettacolo che ho visto fosse un lavoro composto da un gruppo di Mirandolo, di Modena, ora non ricordo nemmeno il nome, a partire da tre figure femminili. Il titolo dello spettacolo invece lo ricordo, era Rapsodia in Nero, se non sbaglio, a partire da l'Antigone e Ierma, una terza che evidentemente non avrà colpito di me se non lo ricordo. Poi l'anno successivo lo spettacolo, sempre da spettatore, che ricordo fu ritorno all'assemblea, che San Giuseppe, che è stato il primo lavoro portato in scena con noi da Balanos, da Michalis, e cominciai invece, quindi 2006-2007 loro hanno lavorato su, no, 2005-2006 hanno lavorato sull'Isistrata. Il primo lavoro fatto in casa di Sistrata che io vidi come spettatore. Come spettatore vidi anche nel 2006-2007 Donna all'Assemblea, nel 2007-2008 cominciai a frequentare il laboratorio. E quell'anno cominciai anche un altro laboratorio, perché noi normalmente, a seconda poi della disposizione economica che il centro ha, ma impostavamo e abbiamo impostato quando possibile il lavoro su un percorso annuale di base, che è quello che segue appunto Michalis, e un percorso di approfondimento di pochi mesi, però intensivo, cioè anziché 2 ore alla settimana per tutto l'anno, magari più o tutti i giorni per un numero ristretto di settimane. Con altri artisti. Quell'anno venne Wanda Monaco, che io conoscevo così di nome per averne visto e letto all'AMS di Bologna. Tra l'altro Wanda Monaco era, prima di darsi completamente al teatro praticato, era una studiosa di teatro. Devo dire che con Wanda c'è stata una bella sintonia, anche intellettuale. Donna dal grande carisma, dal grande fascino, anche di tanta energia, forse più di quanto si direbbe così vedendola, perché minutina. Con Wanda Monaco sì, ci siamo visti già a partire da quell'estate, e l'idea che aveva Daniele Serandoli era di proporre a Wanda qualcosa su Shakespeare, va bene? Wanda poi venne fuori con un'idea sui luoghi liquidi in Shakespeare, quindi io seguì un po' questa progettazione, però poi partecipai di fatto, e ricordo che, credo fosse il primo anno, siccome avevamo il problema anche di sistemare e accogliere Wanda, e i fondi del centro, come è facile immaginare, non permettono, io sistemai Wanda a casa mia, cioè avevo una camera vuota, ci siamo messi d'accordo, lui veniva lì. Quindi facevamo con Wanda facevamo il laboratorio, il post laboratorio al bar dove discutevamo, e poi poi lei veniva a vivere da me. E il lavoro era su Shakespeare, su questi luoghi liquidi, ma Wanda ha una drammaturgia, mi verrebbe da dire, lavora su frammenti di memoria, su archeologia di memoria che affiora, quindi Shakespeare ormai fa parte della nostra memoria, anche inconsapevole, non per forza di una memoria critica, attiva, e questa memoria inconsapevole affiora, no? È una sorta di memoria culturale che ti dà degli input qua e là, e il lavoro era impostato su questo. E io lavorai con Wanda su questo, c'era tutto un aspetto ovviamente di training prima di affrontare il lavoro vero e proprio, di esercizi vari, e niente, poi portammo in scena, se così si può dire, questo lavoro, e ricordo che, insomma, la ricordo come un'esperienza molto positiva, molto divertente anche, perché poi tutt'altro che non so, tutt'altro che
l'esito era aperto al pubblico.
Quindi c'era un pubblico anche, cioè la sala era piena. Credo che il lavoro sia stato più interessante per il percorso, come quasi sempre poi in queste cose, più interessante per il percorso che non per l'esito in sé, anche se nell'esito c'erano delle immagini, degli spunti interessanti. E quello stesso anno, quindi, facevo quel percorso annuale, quello del lunedì, e quel percorso, il percorso di intensivo con Wanda Monaco, e basta, perché gli anni nella mia memoria si accavallano e faccio confusione. E basta, quell'anno nient'altro. E poi, durante il percorso annuale, verso aprile, emerge, cioè arriva a noi allievi, probabilmente l'idea era venuta prima, ma arriva a noi allievi l'idea di lavorare sulle Troiane, ok? Sulle Olimpiadi. Quindi partecipo anche a quel percorso. I nostri percorsi, lo dico sempre mettendomi nella memoria di ciò che intuivo man mano che lo facevo, quindi cerco di scindere la mia consapevolezza di oggi rispetto a quella consapevolezza di allora. Comunque era chiaramente impostato così il lavoro, nel senso che si intuiva già da subito che, almeno durante il percorso, che c'era tutta una prima fase di, fondamentalmente di training, ma anche molto di respirazione, fase che all'inizio ti sembra anche noiosa, poi capisci quanto è essenziale, ma rimane noiosa, cioè nel momento in cui la vivi come allievo, cioè come allievo di un laboratorio che quindi probabilmente vuole fare un'esperienza di teatro senza altre aspirazioni. E quindi una fase di training con molto accento sulla respirazione, anche sulle capacità, sull'affinamento della sensorialità, eccetera. Poi verso gennaio, così cominciava la fase più divertente, gennaio-febbraio, che era quella dell'improvvisazione fisica, ovviamente. E solo verso aprile-maggio cominciava il lavoro eventuale, in questo caso c'era sulle Troiane, il lavoro sull'eventuale drammaturgia, sull'eventuale messa in scena. E io ricordo che per queste Troiane sostanzialmente il gruppo quell'anno era così numeroso a livello di laboratorio che era stato diviso in due serate, c'era il lunedì e il giovedì. Poi, come sempre, nel momento in cui si propone un lavoro di approfondimento, in questo caso sulle Troiane, e quindi anche un impegno maggiore, qualcuno dice no, io ho fatto il laboratorio, non continuo, non voglio fare lo spettacolo, e quindi poi i due gruppi vennero fusi in un unico gruppo, ed era un gruppo sostanzialmente fatto da tante donne e pochissimi ragazzi, come quasi sempre, non sempre, ma spesso c'è una preponderanza femminile, per cui suppongo che l'idea delle Troiane sia venuta anche a partire dall'identità di quel gruppo lì. Quindi i ragazzi eravamo in 5-6, cosa del genere, ovviamente eravamo i cattivi della situazione, essendo gli unici uomini i vincenti, perché i perdenti sono tutti morti. E io feci il prologo, e poi un pezzo che ricordo nella prima edizione, l'abbiamo fatto più volte, poi feci anche Taltibio, e poi sostanzialmente erano pezzi corali per parte maschile, ovviamente per parte femminile c'era il coro che era il fondamento di quel lavoro, anche per come era stato impostato, e poi ovviamente Eco, Androna, Cassandra, eccetera, Elena. E quindi il mio primo rapporto intenso con il CTU è stato quell'anno, 2007-2008, con questi due laboratori molto diversi per impostazione, molto diversi per stile di lavoro, per tempra, per carattere dei due conduttori, due maestri a cui mi sono comunque legato tantissimo, che ho ammirato e che ammiro, molto diversi, però, molto diversi. E questo credo che un po' rispecchi questa scissione che c'è sempre quando fai il lavoro, anche perché, per esempio, mentre in Wanda l'aspetto della pratica non veniva mai scisso, anche per come lo vivevamo, perché poi noi alla fine, dopo il laboratorio, come ti dicevo, io e Wanda andavamo al bar e ci facevamo, in una città come Ferrara, dove già alle 11 era di settimana, d'inverno soprattutto, non c'è niente, lunedì, martedì, così, eravamo noi due da soli e delle gran chiacchierate, e queste invece proprio da teorici, no? non da pratici, mettiamolo in questi termini. L'altro il lavoro invece di Michalis era pienamente sulla corporeità, pienamente su questo. Il Euripide era uno scheletro, se si può dire, rispetto alle esigenze che l'allievo era chiamato a mettere in campo. Quindi due esperienze diversissime, e questo, devo dire, segnò molto positivamente il mio rapporto con il Centro Teatro, perché pensavo e penso che il compito fondamentale di un'istituzione del genere debba essere non tanto quello di fare spettacoli interessanti o di proporre chissà quali visioni estetiche, di estetiche e di poetiche, ma offrire esperienze varie, diverse, non per forza accomunate da una scelta unica, perché una scelta significa rifiuto di altre cose, inevitabilmente. È un'esperienza che sia veramente pedagogica, veramente di apertura. Per me, che il teatro, in fin dei conti, l'avevo sempre solo visto come spettatore, quasi mai, o qualcosa così, ma a livello più per gioco che per teatro, non ho mai avuto questo tipo di interesse verso la pratica. Però, quindi, probabilmente non l'avrei mai fatto se non fossi arrivato a Ferrara, in un ambiente dove c'era un centro teatro di lunga tradizione, in cui quindi c'erano questo tipo di esperienze, perché non provare? Tant'è vero che i primi due anni non provai comunque. Però l'esperienza fu molto positiva. L'esperienza fu molto positiva. Ora non ricordo esattamente quali erano i termini della tua domanda.
No, era questo il tuo incontro con
il mio primo incontro. Quindi il mio primo incontro ha avuto queste due facce, sono le facce di un percorso con Wanda Monaco, un percorso invece con Michalis.
E ancora questo format del doppio tipo di offerta, diciamo così, formativa e laboratoriale, sussiste?
No, varia, perché dipende, ripeto, uno, dalla disponibilità di budget che c'è di volta in volta, e due, dalla programmazione che si riesce oggettivamente a fare. E il percorso che c'è sempre è questo percorso, diciamo, chiamiamolo di base, sui linguaggi attoriali, che è quello tenuto da Michalis, che va da ottobre a giugno. Quello c'è sempre. Poi abbiamo fatto un paio d'anni una cosa con Wanda Monaco, spesso abbiamo lavorato con Enzo Vetrano e Stefano Brandisi, infatti ancora come spettatore uno dei primi spettacoli che vidi fu, chiamiamoli spettacoli, comunque studi, esiti laboratoriali, ecco, fu un laboratorio su Brecht, il titolo era Cannoni e bombe, questo nel 2000, credo proprio nel 2005, poi un laboratorio su Pirandello, si chiamava Novelle in nero, su diversi frammenti pirandelliani, poi Diablog ha lavorato per tanti anni attorno alla drammaturgia di Pirandello, e anche quello io lo vidi come spettatore. Ho il rammarico, perché poi i loro impegni sono stati tali per cui per un periodo non sono riusciti più a venire a fare il lavoro con noi a proporci dei loro percorsi, e do il rammarico di non aver potuto fare anche con loro un laboratorio, però spesso abbiamo lavorato con loro e abbiamo lavorato anche con un gruppo che si chiama Laboratorio Altamira. Il regista è questo giovane Pierangelo Pompa, che ha fatto anche l'aiuto regista, cioè che ha lavorato molto con Barba, da aiuto regista a Barba di recente. Un lavoro sul giardino dei Finzi Contini, per cui abbiamo preso questo tavolo su cui attorno al quale siamo ora seduti, che ancora sfruttiamo con la rendita di quel lavoro, ma questo è già in anni più relativamente recenti, poi, cioè il 2012, cioè 6 anni fa, l'anno del terremoto. Lavoro che doveva essere fatto in un giardino, ma poi per il terremoto, per la successiva chiusura di molti spazi aperti, spazi pubblici, lo abbiamo portato in sala da noi. E quindi questa struttura, quando possibile, c'è, a volte invece non si riesce per programmazioni, per tempistiche, per calendari e anche non ultimo per finanziamenti. E
quando è stato il tuo passaggio, diciamo così, da membro fruitore del laboratorio a collaboratore?
Dunque, io da un punto di vista del laboratorio, allora, da un punto di vista di organizzazione e segreteria del centro, questo tipo di lavoro c'è stato da subito, ovviamente lavorando con Daniele Seragnoli, essendo in quell'equipe di lavoro. Io ero il dottorando, avevo il mio capo, se la voglio mettere in questi termini, e quindi lavorando là dentro da subito ho dato la mia mano su questo. Da un punto di vista organizzativo, quindi non dico il 2005, perché sai, arrivi, non ci conoscevamo, quell'anno tra l'altro, cioè io Seragnoli non l'ho visto nemmeno all'esame di dottorato, l'ho conosciuto dopo aver vinto e essere stato assegnato, e ci siamo conosciuti e ci siamo annusati per usare questa metafora, e per il primo anno. Poi dall'anno successivo in poi ho cominciato da subito a dare una mano dentro a livello di back office, anche di informazione agli studenti, eccetera eccetera. Già nel 2006, per esempio, Seragnoli stava lavorando a un suo progetto, sempre fatto con gli allievi del centro, attorno a una silloge poetica di Testa, mi pare che sia era un giornalista che comunque scrisse un libro di poesie sulla strage del 2 agosto a Bologna. Il lavoro nacque prima come un reading di alcune poesie, poi si strutturò e divenne un lavoro che poi è chiamato Indignitas, che hanno fatto anche nella sala proprio d'aspetto della stazione di Bologna, dove ancora c'è lo squarcio nel muro, eccetera eccetera. E già per esempio in quell'occasione, da un punto di vista organizzativo di segreteria, ovviamente davo una mano, poi compatibilmente con l'impegno della ricerca. Poi io, la mia ricerca era invece su temi assolutamente lontani, perché mi occupavo di 400, e questa c'è sempre stata, questa cosa c'è ancora, nel senso che ogni anno alla riapertura dei laboratori gli allievi vedono una faccia amministrativa che è la mia, che chiede l'iscrizione, il pagamento della RAR, cioè la faccia quella noiosa, quella brutta del laboratorio è la mia, perché chiede i soldi, hai pagato, mi porti la ricevuta, non ti scordare il codice fiscale, eccetera.
Ma sei ancora operativo?
Da questo punto di vista sempre, da allora sono cambiate tipo 4-5 volte le modalità di iscrizione, perché una volta c'era il semplice bollettino postale, ora invece è tutta una procedura di caricamento della tassa online, cosa per cui man mano cosa succedeva? Mentre quei sistemi erano rodati e li conosceva anche Daniele e i suoi collaboratori, man mano che il sistema si innovava, l'unico a conoscere il funzionamento diventavo io, perché poi come tutte le cose che passano al digitale sono più semplici, ma per chi non le ha fatte mai sembrano più complesso, c'è tutta una curva di apprendimento, per cui, e quindi credo che probabilmente in questi anni nessun altro potrebbe caricare le tasse, perché Daniele sa che si caricano, ma da dove? Questo, ma cioè molto liberamente lui ha delegato questa cosa, e quindi questa cosa sì, c'è sempre, questa cosa c'è sempre stata. E da un punto di vista invece proprio del laboratorio, io non ho mai dato una mano, nel senso che non ho mai fatto il collaboratore. Io mi sono messo dentro, ho fatto la mia parte di allievo e ho continuato sempre solo, pur facendolo per tanti anni, a fare l'allievo.
Neanche nella parte quindi progettuale?
E nella parte progettuale in realtà io sapevo, ma non né sono stato chiamato cioè non è che c'è ad esprimere un mio punto di vista. Sì, in realtà quando lavori con delle persone sette giorni su sette, fai fatica poi a distinguere cosa si è detto, come si è, cioè vivi in un gruppo di lavoro per cui ci sono le idee, se ne discute, però formalmente e sostanzialmente io non sono mai entrato nel merito né delle scelte né dei percorsi. Io ho fatto il mio laboratorio come gli altri, a differenza degli altri magari a volte sapevo quale sarebbe stato potenzialmente, ma solo potenzialmente, perché poi la scelta di un argomento è anche relativa, no? O di una drammaturgia, sì, ecco, dipende dal gruppo, eccetera, eccetera. Potenzialmente sapevo verso dove si andava a parare, però tante volte non è nemmeno vero, perché poi nella pratica io sta cosa la sapevo quando effettivamente poi ci si doveva lavorare, magari era semplicemente una settimana prima degli altri, ma questo non influiva, cioè io facevo il mio percorso d'allievo e questo è sempre stato così. Fino a quando io ho fatto il laboratorio, e avrei tantissima voglia di rifarlo, ma è una questione di tempistica e di figli in mezzo, insomma di cose della vita che passano. Non rifarei ogni volta. Ho fatto semplicemente quello che veramente volevo fare, cioè fare il percorso da ripartire ogni anno da zero e fare quella cosa. Ovviamente cosa succede? Questo succede, e questa è la mia veramente ti parlo della mia esperienza da allievo, succede che un gruppo che frequenta 2-3 anni, oltre a cimentarsi bene, entra nello stile del lavoro, perché ognuno ha il proprio, no? E quindi ogni conduttore, e quindi se entri in quel mood, in quello stile, in quella poetica lavorativa, riesci ad intuire dove vuole andare a parlare prima degli altri, ma non perché lo sai, perché nell'altra stanza dove c'è la segreteria ti siedi dietro il computer, no, semplicemente perché come io, come il gruppetto che negli anni in cui ho frequentato c'era un gruppetto che aveva frequentato per più anni, imparavamo a conoscere le dinamiche, ma anche a conoscere il maestro, perché molto passa anche dalla capacità di conoscere il maestro e capire dove vuole andare. Poi Michalis ha una maniera di suggerire all'interno di un esercizio, di un percorso, insomma, di un'improvvisazione, che è sostanzialmente una maniera fisica, probabilmente connessa a questo non essere madrelingua, non so, probabilmente lui pensa in greco ancora. Succede che quando dà un suggerimento, se tu ascolti la superficie delle sue parole, non capisci il suggerimento che ti sta dando. Quindi ci vuole anche un'abitudine, ma questo poi con tutti, no? Ognuno di noi, ma soprattutto nei contesti laboratoriali, ogni conduttore dà un input e deve imparare a riconoscere l'input. Quindi l'averlo frequentato per più anni mi dava la possibilità di intuire veramente. Poi c'è stata anche una buona sintonia di intuire veramente che cosa voleva, dove indirizzava il tuo lavoro. Si fa capire, se c'è una crescita dell'allievo nel corso degli anni, è anche una crescita di intuizione dell'altro e di conoscenza dell'altro, no? In questo caso l'altro è il maestro, colui che ti dà un input. Però l'input non lo devi semplicemente ricevere, lo devi in qualche modo fare tu, lavorare. Al punto che poi l'input te lo devi dare da te. Succedono queste cose, queste piccole cose, per cui, no? E con i gruppi, perché poi ci sono sempre, no? Ci sono come delle tornate, dei periodi, per cui per almeno per 2, 3, 4 anni si stabilizza un gruppetto che lavora, no? Poi per ovvie ragioni succede che, essendo quasi tutti studenti, finisce il corso di studio, eccetera, però si stabilizza un gruppo e questo gruppo quindi riesce ad entrare in una logica di lavoro precisa, e quindi succede anche questa cosa che prima che lui dica tu trovi, e una buona comunicazione di gruppo fa sì che quando lui sta parlando con un altro e tu intuisci la difficoltà dell'altro di capire qual è l'input, tu riesci a fornire la parola, cioè riesci a mediare. Ecco, allora forse, riprendendo la domanda, può essere questo lo spazio in cui posso intravedere una dinamica che non sia semplicemente quella del frequentare il percorso. Però questo credo che sia una dinamica dovuta più alla frequenza come allievo che non a questo altro ruolo, che poi era semplicemente, cioè veramente amministrativo, non c'erano né scelte artistiche di fondo. Ovviamente man mano passava il tempo, ma più ci si conforma mentalmente ai compagni di lavoro, no? Si diventa sempre più un gruppo, e quindi poi anche le scelte a volte basta buttarle lì, che si condividono, se ne condivide il metodo, se ne condivide questo con tutte le ovvie oscillazioni che ci sono nei rapporti umani perché i rapporti sono fatti di questo, sono fatti di momenti in cui sembra di vivere una specie di epifania, per cui tu guardi l'altro negli occhi e capisci esattamente che cosa vuole, no? E lui intuisce il tuo intuito, e momenti in cui magari si fa più fatica, perché gli esseri umani siamo fatti così, ed è normale, ed è anche bello in qualche modo saperne uscire da questo.
Hai fatto anche esperienze laboratoriali all'esterno dell'università, legate al CTU in carcere o con le scuole? Ti sei trovato coinvolto in questa attività?
Sì, una cosa che è successa quasi da subito, per esempio l'anno dopo aver fatto le Troiane, noi facemmo uno studio teatrale a partire da un romanzo di Laurent Godet, che dal titolo Il Dorado, pubblicato da Neri Pozza, che è questa storia di cui credo abbia parlato anche Daniele nella sua intervista, che è questa storia di questo capitano di marina che batte le coste siciliane per incrociare navi di clandestini, per salvarli sostanzialmente, e i tempi non c'erano nella Mare Nostrum, nel 2009 ancora non c'era nemmeno Salvini al governo, per fortuna, e questo non lo censuriamo, per fortuna non c'era Salvini. Ed era questa storia di questo comandante, appunto, della Marina Militare, che salvava questi disperati che tentavano la traversata, e che a un certo punto, davanti a una crisi di coscienza, perché incontra una donna che vuole vendicare la figlia, eccetera eccetera, insomma, decide di fare il percorso all'inverso, per cui sostanzialmente ci sono due protagonisti: il capitano che va verso l'Africa e un ragazzo che viene, no, verso l'Europa, e in un momento che da un punto di vista cronologico nella narrazione è il momento centrale, ma chiaramente nell'architettura del romanzo e poi anche per come fu costruito lo spettacolo avviene alla fine, si incrociano. E questo è, se io devo ricordare uno degli spettacoli che mi piacque di più facendolo, questo è certamente stato uno spettacolo molto bello. E io lì facevo il comandante. Era comunque un lavoro molto corale, quindi non ci sono quasi mai grossi protagonisti. È chiaro che se fai le troiane, Ecuba in qualche modo ha uno spazio maggiore, però siccome le dinamiche non alimentano il narcisismo proprio degli attori, ma devono alimentare altri lavori, altre dimensioni, questa dimensione poi corale viene sempre fuori. E questo lavoro lo portammo poi già da subito in carcere, e facendolo una prima volta, facendolo interamente noi, cioè facciamo la replica in carcere. Una volta successiva lo riportammo e con un percorso durante il quale in carcere Micalis aveva lavorato su quel testo con alcuni detenuti, che poi vennero, quando arrivammo noi, ci trovammo insieme, venne montato la loro parte con la nostra. Sostanzialmente erano le stesse scene, però vennero integrati loro nel lavoro. E questo avvenne, tipo, lo spettacolo fu a luglio e questo avvenne in una replica fatta a dicembre. Quindi poi queste, siccome già dal 2006 mi pare, contemporaneamente al percorso fatto con noi, Micalis aveva sempre avuto un percorso in carcere, un momento di incontro c'è sempre stato poi con gli allievi del laboratorio in carcere. Certamente c'è sempre stato negli anni in cui io ho frequentato più assiduamente. Non, ripeto, ora comunque sono lì, però non ho il tempo o la possibilità di frequentare il laboratorio. Questi incontri sono delle esperienze molto forti, al di là della dimensione teatrale del lavoro, per cui questa dimensione certamente la puoi fare bene sia che la fai all'università, sia che la fai fuori, sia che la fai in carcere. C'è una dimensione umana di incontro con l'altro che è complice quella struttura totale, quella istituzione totale, perché è veramente un'istituzione totale. Dentro il carcere non c'è un fuori, non c'è, ci sono le mura, finestre che danno su cortili interni, non c'è. Tu entri e ricordo la sensazione, probabilmente l'avranno provata tutti quelli che entrano da liberi, perché ovviamente non oso immaginare qual è la sensazione di chi entra per farci. Una delle sensazioni più forti che ricordo è questo fatto di entrare, aspettare che si apra, che si chiuda la porta dietro di te prima che si apra la porta. Cioè, tu cammini comparto per comparto nel corridoio, entri, si chiude la porta, si apre la porta, poi passi nell'altro pezzo di corridoio, senti sbattere la porta, eccetera. Questo ti mette in una condizione mentale, esistenziale diversa rispetto a quella che hai quotidianamente. Anche perché no, il carcere è un po' un luogo della nostra mente, oltre ad essere questa cosa che oggettivamente è. Anzi, devo dire che probabilmente oggettivamente, se non hai l'esperienza, se non fai questa esperienza viva di entrarci, come carcere hai solo questo luogo della mente, che è un luogo molto distorto rispetto alla realtà carceraria. Infatti una cosa che non sopporto è quando sento dire: ah, ma in carcere hanno la TV, sono in villeggiatura, cosa che molti dicono, anche molti politici, perché sono veramente degli idioti, perché ignorano qual è la realtà carceraria. E queste poche, alla fine, perché non tante, ma queste poche esperienze che io invece ho fatto lì dentro ti aprono su uno squarcio su una vita che è assolutamente impensabile. Per cui noi facemmo questo lavoro e lo facemmo insieme. Come si può fare insieme un lavoro che dura mesi ma viene messo insieme in 6 ore? Cioè, avevamo fatto lo stesso percorso ignorandoci, non conoscendoci, perché noi lo facevamo qui a Ferrara, loro lo facevano là a Venezia, noi lo facevamo come studenti universitari, dottorandi, insomma fighetti, che a cui la vita offre tante possibilità. Tra queste possibilità c'è quella del teatro, in una situazione di vita lontanissima, incomparabile rispetto a chi quel teatro lì lo desiderava come il pane, perché quelle 2 ore in una settimana, si può dire di merda, ecco, in una settimana di merda erano 2 ore di aria pura, però con la stessa tensione nel lavoro, con la stessa attenzione, con la stessa totalità. Quando fai un lavoro, poi se lo fai è evangelico, sì sì, no no, o tutto o niente. E questo secondo me è stato l'unico motivo per cui noi ci siamo potuti riconoscere, perché partivamo veramente da esperienze incomparabili e da esperienze di vita incomparabili. In carcere non ci vai se vieni da una famiglia bene, stai bene, cioè può capitare, ma in carcere ci vai se la vita si è accanita. Questo non per deresponsabilizzare, per carità, però è questo, cioè il nostro, la struttura carceraria in Italia, non so in Occidente in generale, ma certamente in Italia ancora è una struttura classista, c'è poco da nascondere su questo, quindi esperienze anche di vita completamente diverse. Però questo canale di comunicazione nostro era il teatro, era un certo tipo di lavoro teatrale, per cui lì in quelle poche ore noi lavoravamo come se fossimo stati dentro il CTU con degli altri ragazzi che avevano lavorato con noi. E questa è stata una cosa molto forte. La cosa in più che ricordo, e poi arrivo a un'altra esperienza che poi ho fatto dentro il carcere, sempre da allievo del CTU, ma ho fatto un percorso interamente in carcere. L'altra cosa interessante in quell'esperienza fu lo spettacolo. Già noi l'avevamo fatto a luglio, lo abbiamo ripreso ad ottobre, rifatto a novembre, poi l'avremmo rifatto nel 2010 a marzo, quindi uno spettacolo che abbiamo replicato più volte, però uno spettacolo che parlava di migrazioni, no? Parlava anche di questi scafisti, no? E in carcere c'era qualcuno di questi scafisti che poi si è fermato con noi, diciamo sì sì, e la cosa interessante che ci dicevano è sì sì, è proprio così. Ora io mi sono fatto una convinzione, è ovvio che non è per niente così, cioè che quello che raccontavamo, come andava la storia, come ci immaginavamo le traversate eccetera, non c'è niente di paragonabile a che cosa può essere veramente invece quella traversata. Che cosa c'era allora che faceva dire a chi di loro aveva fatto la traversata e a chi di loro era scafista? Perché dopo lo spettacolo, cioè si sono molto entusiasmati e dopo lo spettacolo sono venuti a ribadire più volte sì, bello, è proprio così, è proprio vero, io l'ho fatto e io sono sicuro che invece non è proprio così, però era il come, era il vivere quella cosa lì senza sconti, per cui l'altro riconosceva
riconosceva questa cosa. E io ricordo lo scafista diceva, io cioè sì, lui in qualche modo si sentiva un benefattore dell'umanità. Questi vogliono attraversare, io do la possibilità. E quelli, i protagonisti del romanzo sono quelli che oggi si chiamerebbero migranti economici, per cui per la nostra politica non dovrebbero nemmeno provare a attraversare, perché è impensabile sognare, il romanzo si chiamava Eldorado, cioè una vita migliore, un posto migliore da quello da dove scappi. Quindi non parliamo di gli attuali richiedenti asilo, cioè gente che avrebbe diritto alla protezione internazionale. Questi sarebbero da scartare rispetto alle categorie che anche in pochissimo tempo, stiamo parlando 2009-2018, no? L'Italia si riesce ad abbruttire in poco tempo, anche in pochissimo tempo sono cambiate queste categorie, per cui i protagonisti di cui raccontavamo noi sarebbero migranti economici non degni di protezione. Però a quel tempo i nostri spettatori che si riconoscevano in questa cosa erano migranti economici ed erano dentro il carcere. Però succedeva questa cosa qui, il fatto che loro si riconoscessero in maniera secondo me improbabile, però vera, si riconoscessero in quella cosa che noi raccontavamo. Il racconto aveva anche una dimensione mitica, perché a un certo punto si parla, no? Sarebbe questo interessante sapere se Godel l'ha fatto a partire da conoscenze sue, cioè di interviste o appunto di antropologia di campo, o sia una pura invenzione, di una sorta di credenza nel dio dei migranti, no? Una specie di divinità actonia che a un certo punto si rivela, no? Però non si rivela come il dio dei migranti, si rivela in qualcuno che incroci per strada, così, no? E quello è il segno che ti farà arrivare all'Eldorado, al porto. E succede questo, che a un certo punto il ragazzo che va verso l'Europa incrocia il comandante, che si chiama Piracci, in una strada in una piazza di mercato ancora a Gardaia, ancora in Algeria, in mezzo al deserto, un lunghissimo viaggio, e quindi crede di vedere questo Massambalo, il dio dei migranti. Ora io non so se ci siano veramente credenze, perché poi sarebbe certamente negli anni si è formata una cultura del viaggio, dell'emigrazione. Io non ho mai né letto né studiato questa cosa, ma sarebbe interessante sapere se è pure invenzione, ripeto, o qualcosa c'è. Probabilmente sono portato a credere che ci siano queste cose, no? Se questa gente che fa viaggi che durano anni, non giorni, perché noi guardiamo l'ultimo tratto di mare, ma chi parte dall'Africa subsahariana c'ha peggio del mare da attraversare un deserto, eccetera, eccetera. Quindi cosa si raccontano le sere durante le tappe del viaggio? E quindi c'era tutta questa dimensione un po' anche mitica, no? C'era una bella improvvisazione di una ragazza che si chiamava Silvia, no? Che raccontava una bella improvvisazione fisica. Lei aveva una formazione anche da danzatrice, aveva fatto qualche anno di classica, quindi ci metteva mezzo una sapienza del corpo che molti di noi non avevano, nonostante aver fatto tanti anni di laboratorio, continuano a faticare nella gestione del proprio corpo. Però, no, ripeto, questo è per dare l'indizio di come fosse inverosimile pensare che il viaggio sia veramente stato questa cosa. Però la cosa che più mi rimane viva nella memoria di quell'esperienza lì, di quello spettacolo lì, era questi sguardi che ti dicevano sì, è così, è vero, noi l'abbiamo vissuto, tu non puoi aver vissuto questa cosa, tu hai vissuto una cosa ben peggiore, ben più dura, ben più faticosa, però non questa cosa, però mi riconosci in questo. E lì hai anche il senso, no, di fare una cosa che non è solo teatro, cioè di fare una cosa che veramente ti ricrea. Il teatro è anche ricreazione, ma non è questa ricreazione nel senso della pausa con il panino che si fa a scuola, è una nuova creazione. Lo diceva Ugo da San Vittore, no? La teatrica è una nuova creazione. Nel Medioevo, tra le tante arti, c'era la teatrica, e a che cosa serviva? Serviva a riportare l'uomo in quella dimensione di felicità originaria della creazione primigenia, Adamo, l'Adamo innocente, quindi ricreava. In un'esperienza del genere tu senti veramente questa dimensione del ricrearsi. Ora, a me siciliano ricrearsi suona, perché io non so come possa suonare di là dallo stretto, o comunque con i dialetti nordici, ma per noi quando ci godiamo una cosa bene diciamo: ma ricreo, mi sto ricreando. Questo è tipico siciliano, quindi lo dico con tutta questa forza, ecco, non so se riesco a trasmetterla questa intenzione che ci sento nella parola, e che io ho vissuto lì in quell'esperienza e in tutte quelle esperienze che poi abbiamo fatto dentro il carcere. Veramente era una dimensione in cui tu sentivi di costruirti nuovamente, di ricostruirti, non perché la tua vita abbia bisogno per forza di dimensione, però c'è una dimensione in più in cui tu puoi costruire una tua identità, e sentivi anche di costruire una dimensione comunitaria con quel gruppo di persone, alcuni dei quali conosciuti lì da poche ore per la prima volta, no? Che è sana, perché è una dimensione relazionale forte. C'è una cosa, c'è quello che un antropologo inglese chiama, Turner, chiama il gruppo stella, no? Quando quel gruppo è una sorta di identità forte della tua persona, no? Si creano queste dimensioni qua, si creano queste dimensioni di gruppo liminale, per cui veramente, no, quella cosa incide sulla tua identità. Poi la vita è fatta di vita, ovviamente, però queste esperienze poi, no? Credo che sia anche una cosa fondamentale per dire, per costruire la memoria. La nostra memoria è selettiva di picchi di qualità, e questi picchi di qualità poi noi li uniamo e fanno la nostra storia. Se io devo pensare una mia storia dentro il CTU, dentro il Centro Teatro, questo è uno di quei picchi di qualità. Un'altra cosa importante di quel giorno, per esempio, ricordo che io la vidi negli occhi di Michalis, del nostro maestro, perché avevamo montato, immaginati rimontare in un giorno uno spettacolo, no? Perché c'è un gruppo nuovo sostanzialmente, loro avevamo lavorato sulle stesse cose, ma poi le dovevamo mettere insieme, quindi montato e messo insieme in poche ore quelle cose, provate per il poco tempo che si riusciva a provare, e poi ci sarebbe stato lo spettacolo. E quindi poi c'è una dimensione in cui Michalis, che guida, conduce il laboratorio, guida il gruppo, esce perché deve parlare con gli spettatori, perché deve fare comodare eccetera, e il gruppo rimane da solo. Pensa ora un gruppo che rimane da solo, fatto sostanzialmente di due gruppi che non si conoscono, e uno di questi gruppi è un gruppo di reclusi, un altro è un gruppo di studenti con tante studentesse. Il gruppo di reclusi non vede donne da un bel po', qualunque dimensione di affettività gli è completamente negata da quella istituzione, che non è fatta per reinserire, nonostante la Costituzione dica questo. In realtà è un'istituzione vendicativa, è assolutamente vendicativa, per cui viene negata ogni dimensione dell'affettività, ogni dimensione della fisicità, della corporeità, della relazione con l'altro, della relazione con l'altro sesso o con... Questo sarebbe stato, no, potenzialmente, se un burocrate avesse dovuto analizzare su una scrivania quali problemi una situazione del genere avrebbe potuto creare, dice, no, qua lasciate dei detenuti soli con dei ragazzi e delle ragazze, ma non perché sarebbe successo niente di grave, ma ci sarebbe stata comunque maretta, cioè sarebbe la cosa normale, cioè la cosa che succede, non voglio parlare del carcere, ma la cosa che succede in qualunque bar del mondo, la cosa più banale del mondo, qualcuno fa il galletto, fa le battute, eccetera eccetera, va bene, e sarebbe stata anche tutto sommato una cosa accettabile, comprensibile, niente di scandaloso. Invece questo non succede, perché lì noi autonomamente abbiamo cominciato a fare training, e poi ci siamo messi seduti a respirare, cioè il gruppo si autogestiva, però si autogestiva dentro il binario del lavoro. E questa cosa, che probabilmente, perché ti dico, io una delle immagini che io ho è lo sguardo di Michalis quando rientra, sposta la tenda e ci vede fare questa cosa qua, cioè stesi, rilassati a fare respirazione, eccetera. Noi come gli altri, perché non ci sono gli altri, perché c'è solo un noi unico. Quindi questo gruppo che si è totalmente gestito. Questi sono, e in quello sguardo qua c'è l'altra dimensione di chi invece impara a conoscere e intuire l'altro, e soprattutto il maestro, il conduttore del laboratorio. In quello sguardo, no, vedo quello che abbiamo fatto. È quello che ha fatto ovviamente anche lui, ma come questa cosa è funzionata. Ora, queste cose non si possono raccontare, nel senso che diventano aneddoti o banalmente analitici. Se vogliamo fare un'analisi spicciola di questa cosa, si può fare, cioè si dicono due cose, il senso, il training, il lavoro, eccetera eccetera, però questa dimensione, che sarà pure necessaria, che a volte ci paga gli assegni di ricerca, ci fa vivere, eccetera, è una dimensione finta rispetto alla profondità dell'esperienza. Perché quello che tu vivi sfugge a questa dimensione di analisi, cioè è incomparabile. Poi io lo dico perché nella mia vita mi ritrovo ad analizzare le esperienze, perché lo faccio per mestiere, e quindi vivo questa scissione. Però è così, cioè quell'esperienza, il nocciolo di quell'esperienza ti scappa, perché nel momento in cui la ordini l'hai smussata. Ecco. Ora, fatta questa premessa, rispondo alla domanda. Non so quanto tempo abbiamo.
Già, ampiamente risposta.
Ecco. Un'altra bella esperienza che io ho fatto sempre come allievo del CTU, perché il percorso che Michalis ha fatto in carcere, che faceva in carcere, aveva, diciamo, come referente scientifico il centro teatro, come partner scientifico il centro teatro. Quindi lui faceva il percorso teatrale in carcere, lui lo organizzava, lo pensava, era il soggetto promotore, il carcere lo funzionava, lo finanziava, noi eravamo partner scientifico. Cosa che significa poco, perché il partner scientifico serve quando una volta l'anno magari fai un convegno, un incontro, una giornata di studio, di discussione e basta. Man mano che la mia dimensione, cioè la mia partecipazione al CTU si faceva più intensa, sia come allievo sia come collaboratore, questa cosa io la sentivo in qualche modo, il partecipare più attivamente a questa cosa la sentivo anche in qualche modo come una sorta di responsabilità, nel senso, noi mettiamo sto patacchino, non questo logo del CTU, su questo percorso, vabbè, una volta l'anno ospitiamo l'incontro, eccetera eccetera, però questo percorso io lo voglio vedere, io lo conosco gli esiti, conosco il conduttore, so come lavora, intuisco quali sono i meccanismi, ma io lo voglio vedere. Quindi, siccome collaborava anche con Michalis, lui mi chiede di entrare a far parte del percorso, sta lavorando sulle troiane in carcere, lo stesso spettacolo fatto da noi qualche anno prima, però portato con le, mentre passa lui da attivo un percorso oltre che al carcere maschile, al carcere femminile, e mi chiede di partecipare. Unico uomo in quel caso, prima eravamo cinque, col gruppo del carcere. Quindi io faccio anche quell'esperienza lì delle troiane, fatta nell'autunno del 2011, semplicemente come allievo del CTU che ha fatto diversi laboratori, quindi collabora anche a questa cosa. E anche lì tu vivi questa come dire, esperienza, in questo caso diversa, perché qua c'è una continuità, noi ci vedevamo tutte le settimane, il mercoledì e nell'ultimo periodo più giorni alla settimana, facendo le prove, per montare lo spettacolo, eccetera, eccetera. Quindi io partecipavo a un gruppo di laboratorio in carcere, questo era non del CTU, però io venivo in questa veste. Il percorso quindi è diverso, però i meccanismi sono gli stessi, perché poi alla fine il lavoro è quello, è lo stile, è la poetica, perché poi le poetiche fanno la modalità di lavoro, è quello. E quindi io mi ritrovo a vivere un altro percorso di laboratorio con un gruppo anche qua diversissimo, tutto di donne. Lì io sono l'estraneo. Non lo è Michalis, perché Michalis ci lavora da diverso tempo. Non lo è Michalis per ovvie ragioni, perché è il conduttore del laboratorio, quindi è il maestro, no? Riconosciuto, no? Nel suo ruolo per quello che fa all'interno del gruppo di laboratorio, no? Io sono estraneo. Io devo prendere le misure di un laboratorio interamente fatto in carcere, quindi non più un incontro o tot incontri, ma comunque limitati, come gruppo che si costituisce fuori, che vive la sua identità di gruppo fuori e poi si trova un giorno in carcere, ma come membro di un gruppo che è in carcere, che si forma in carcere, che è già costituito nel momento in cui io entro. Come insieme a Michalis, unico maschio in un gruppo di donne carcerate. Perché queste dimensioni apparentemente non ci sono, ma ci sono anche nelle relazioni, no? Okay? Tu vieni da fuori, tu sei uno dei pochi uomini che entrano lì dentro, e ti ritrovi con un gruppo che ha le sue dinamiche. E quindi devi riprendere le misure, adattarti. E misurarti rispetto a questa apparente differenza, no? delle esperienze, dei percorsi di vita, dei motivi per cui a un certo punto questi sono entrati in quel luogo lì e tu ci vieni invece per studiarlo, per guardarlo, eccetera, cioè per fare il referente scientifico di che cosa. I nomi diventano etichette vuote quando poi vivi questa cosa, però anche lì l'esperienza è stata molto forte, perché poi quando il gruppo si costituisce, e devo dire che secondo me, poi questa è un'idea che mi sono fatto facendo soprattutto quell'esperienza, quindi non saprei analizzarla su un campione più vasto, ecco, con esempi. Però secondo me il fatto di avere non semplicemente degli incontri laboratoriali di training, di lavoro, eccetera, ma propriamente l'idea di uno spettacolo da montare, quindi un obiettivo concreto e forte, organico e formale, perché a quella forma tu devi tendere, è una marcia in più. Perché il rischio, soprattutto in gruppi del genere, il femminile di Venezia è un carcere, tra virgolette, positivo, almeno per come l'ho conosciuto io ai tempi in cui l'ho frequentato io, era un'esperienza positiva rispetto, per esempio, al maschile. Io conosco queste due realtà. Rispetto al maschile era un'esperienza molto più positiva, diversi percorsi, diversi laboratori, lavoro, eccetera, eccetera. Quindi il rischio spesso delle stesse ragazze che frequentavano è ma non vengo a teatro perché ho cucito, ora dico cucito, non ricordo se ci fosse veramente, però attività, insomma, c'è un'attività alternativa, non che questa sia un rischio in sé nel loro percorso, però per dire l'approccio poteva essere quello, c'è un pacchetto di offerte, no? Per le esperienze pedagogiche, scelgo questa piuttosto che quest'altra. E avere invece non semplicemente l'esperienza, poi chiaramente se tu lo frequenti anche come laboratorio entri in una dinamica nuova, in una dinamica diversa, e capisci che non è semplicemente fare 2 ore di corso alla settimana, ma può essere un percorso, può essere, perché dipende dal percorso, dalla qualità del percorso, dall'approccio del conduttore, ma anche tanto dall'approccio che ci metti tu. Se ce lo vuoi mettere quel percorso, se lo vuoi fare lo fai, altrimenti cioè qualcuno in questa esperienza, c'è sempre qualcuno che tocca, si avvicina ma non entra. Poi in una dimensione come il carcere, soprattutto quei carceri lì in cui per loro fortuna c'è gente che si muove, perché non sono pene lunghe, o non tutte sono pene lunghe, quindi i gruppi si formano sempre, continuano a rifarsi, si fa fatica anche a costituire una certa continuità. Per esempio su questo gruppo delle Troiane, noi l'abbiamo fatta a dicembre, a gennaio già c'era gente diversa e quindi devi ripartire da zero. Però per la mia esperienza, avere questo obiettivo forte di fare uno spettacolo era una marcia in più, ed era anche un collante forte, no? Lavoravamo a qualcosa insieme, ci lavoravamo con quell'obiettivo forte. Io ricordo una frase che disse una ragazza il giorno stesso o l'indomani, insomma ci vedemmo anche poi, portando il giornale, c'era ovviamente la notizia che facevamo la replica, e la ragazza disse: beh, per la prima volta sono sul giornale per una cosa bella, perché era stata ovviamente anche lei al centro di cronache, ma non per motivi così positivi. E secondo me questa cosa era una marcia in più, e anche quella, ripeto, la cosa che ti permette di vivere un'esperienza profonda comunque è il lavoro, è la dimensione teatrale del lavoro. Più su queste esperienze, chiamiamole di teatro nel sociale, etichette una vale l'altra, di interazione sociale, teatro sociale, eccetera eccetera, più spingi sulla dimensione teatro, più hai una ricaduta sull'altro faccia dell'etichetta, sul sociale. Cioè se tu lavori per fare con un obiettivo di carità pelosa, non arrivi da nessuna parte. Se tu lavori con l'obiettivo di fare un intervento nel sociale, può essere ammirabile, però secondo me ti sei dato già la zappa sui piedi. Non è nemmeno vero, dal mio punto di vista, quello che spesso dicono gli artisti: no, io faccio teatro e basta. È una grande finzione. Io non so se lo dicono credendoci o sapendo che è una finzione che serve, perché a loro serve, ma non è così, perché fare teatro e basta in carcere non esiste, perché se devi prendere una scala devi chiedere il permesso, perché per avere le persone devi aspettare che la guardia le accompagni, cioè ci sono tutta una serie di condizioni oggettive per cui tu non puoi semplicemente lavorare, no, devi lavorare in quel contesto lì, e quel contesto lì tanto più è totale l'istituzione, tanto più è condizionante, tanto più forte deve essere la tua capacità di rompere questa condizione esterna e creare veramente un'esperienza di teatro. Ma teatro e basta, non ci credo minimamente. Però è vero che più lavori sulla qualità teatrale del percorso, sul lavoro di training, sulla preparazione, sulle persone, sulla dimensione attoriale performativa del loro fare, più hai un esito a livello pedagogico, a livello formativo, e quindi anche a livello di reinserimento sociale, se questo è l'obiettivo. Ma questo viene per la qualità teatrale. Secondo me non può essere altrimenti, cioè nella mia esperienza questa cosa c'è stata e c'è stata nella misura in cui quel lavoro veniva fatto in maniera approfondita su questa dimensione qua, no? senza altri obiettivi.
Come spettatore fuori da lì ho visto anche altra roba, qualcosa molto interessante, qualcosa meno, come sempre in questi casi, qualcosa di formalmente preciso. Già il formalmente preciso è una cosa buona, perché il teatro è anche forma. Se c'è la forma senza l'anima si arriva poco lontani. Però io credo questo, che le esperienze di animazione sociale, di interazione sociale, se partono con sta pippa del sociale, rischiano di non andare da nessuna parte.
Quindi diciamo, per concludere, che questa direzione sociale del CTU non è stata voluta, ma nella sperimentazione la si è poi consolidata.
Sì, è stata anche in parte voluta, perché poi inevitabilmente lavori in una determinata maniera e vai in una determinata direzione, no? Perché poi inevitabilmente lavori con determinate persone e andate insieme in quella direzione, perché hai una sensibilità e la tua sensibilità non può non portarti verso questa cosa qua. Però questo vale anche come CTU, no? Perché il nostro percorso fondamentalmente è un percorso di pedagogia, e io dico, mi verrebbe da sottolineare, che non è un percorso di pedagogia teatrale o solo teatrale, è un percorso di pedagogia, cioè di formazione vera, è un cammino che facciamo insieme. Lo facciamo con quegli strumenti lì, questo sappiamo fare un po' e lo facciamo. Però quello che dicevo per il teatro, per le nostre esperienze nel sociale, vale anche per la nostra esperienza principale, cioè quella del teatro universitario, perché sia veramente un'esperienza di pedagogia, perché sia veramente un percorso fatto insieme con delle persone che crescono insieme. Perché nessuno educa nessuno. Certo che in un gruppo c'è un maestro e c'è un allievo, ovvio, ma il maestro non è un maestro se non apprende dall'allievo, se non lo sa accettare, e quindi accettare le sue ricchezze che per essere ricchezze dell'altro non hai tu e quindi arricchiscono anche te. Se veramente vuoi fare questo come percorso di pedagogia, anche in questo caso veramente ti devi dare una precisione, che è la precisione della scelta che hai fatto, cioè la precisione del lavoro teatrale. Poi i lavori teatrali ce ne sono miliardi, ognuno con la propria identità, ovviamente, per fortuna, e quindi si può fare di tutto. E dicevo, la felice contaminazione, che è stata una delle mie esperienze, c'è, e spero e farò in modo che ci sia anche sempre questa apertura all'interno di uno spazio universitario, perché poi uno spazio universitario deve anche avere le aperture sulle novità, sulla ricerca, eccetera. Però questo è un aspetto fondamentale. Se spingi su un'esperienza teatrale vera, offri, oltre che un'esperienza teatrale vera, un'esperienza di vita forte. Questa almeno è stata la mia esperienza.
Ti ringrazio.